perché ama il Signore e desidera fare questa esperienza che ci ha raccontato e condiviso anche ieri. Ed è proprio una bella mattinata, è un grande piacere per me, per Eleonora, mia moglie, poter essere nuovamente qui dopo qualche mese. Ed è stato molto bello anche ieri sera con i vostri ragazzi. Abbiamo avuto modo di condividere, di divertirci un pochettino giocando all'inizio e poi di poter condividere concetti profondi, pensieri, ed è stato bello scoprire qualcosa o comprendere meglio qualcosa di Dio che tante volte diamo per scontato. Per incominciare vorrei prima pregare. Grazie Padre per questa giornata, ti prego di benedirci, guidarci, di darmi la tua saggezza affinché io possa condividere solo ed esclusivamente il tuo messaggio. E apri i nostri cuori, le nostre menti per poter cogliere questo messaggio e permetterci di poter portare frutto. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. In questi mesi abbiamo avuto tante benedizioni, io e mia moglie, da quando non ci vediamo, da gennaio, ed è bello vedere come Dio apre tantissime strade, ti permette di fare tante esperienze, ti permette di entrare in contatto con tante persone differenti. Questo è un dono che ti fa Dio. Dall'altra parte c'è anche la nostra responsabilità, perché Dio, come abbiamo visto e come vedremo anche oggi, compie le azioni, l'azione più importante, ma noi come figli siamo chiamati poi a vivere, godere di quelle azioni e quindi comporta una nostra responsabilità. Ed è quello di cui parleremo oggi, andando avanti con l'argomento incominciato 3 mesi fa a gennaio. Abbiamo visto la parte pratica dell'epistola agli Efesini. Quindi quando immaginiamo una parte pratica comporta sicuramente qualcosa per quanto riguarda il nostro fare. Tutta la prima parte di Efesini, i primi 3 capitoli, vediamo come Dio opera. Dio rivela uno dei misteri. Come abbiamo visto questa mattina, il mistero della riconciliazione è qualcosa che più di 2000 anni fa non era ben chiaro nella mente, ma che poi è diventato chiaro perché Cristo è morto su quella croce e ha mostrato in modo pratico in che modo quel mistero è stato rivelato e noi possiamo godere di quel mistero. E nella lettera degli Efesini c'è un altro mistero che viene rivelato finalmente, ed è il mistero della Chiesa, del corpo di Cristo. Quindi che di 2 popoli Dio ne fa uno. E la volta scorsa abbiamo visto come camminare in modo degno di questo fatto, di questa scoperta e di questa rivelazione. E c'erano 2 punti particolari sui quali l'Apostolo Paolo puntava per camminare in modo degno. E uno, camminare in modo degno conservando l'unità, quindi conservando l'unità del corpo di Cristo, della nostra famiglia, della Chiesa locale e della Chiesa universale, e perfezionando l'unicità, quindi permettere a ogni membro della Chiesa locale, a ogni membro del corpo di Cristo di crescere lui e di permettergli poi di mettere a disposizione di tutti gli altri i meravigliosi doni che Dio gli ha fatto. E per capire se stai camminando in modo degno come figlio di Dio, puoi valutare tu se stai contribuendo a mantenere questa unità o sei motivo di divisione all'interno della tua famiglia. Paolo ci ricorda che è qualcosa che ci vuole sforzo, impegno, quotidiano e costante, perché siamo esseri umani e spesso e volentieri come esseri umani andiamo a cozzare l'uno contro l'altro. E infatti ricordiamo che Dio non ci chiede di creare questa unità, ma di mantenerla. È Dio che nel momento in cui ci convertiamo ed entriamo a far parte della famiglia di Dio, ci inserisce in questa unità e ci chiede solo di comportarci in modo degno per mantenerla. Seconda cosa, valuta tu se stai contribuendo a perfezionare i santi, a perfezionare i figli di Dio, a perfezionare coloro che con la loro scelta di accettare questo meraviglioso dono hanno modo di crescere con te è anche grazie a ciò che Dio ti ha dato, nel modo in cui Dio ti ha equipaggiato per far sì che ognuno insieme, come famiglia, come corpo, possiamo crescere all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ed è proprio questo concetto di santità, separazione, di inversione di marcia rispetto a quella che era la nostra vecchia natura, che l'Apostolo Paolo sviluppa e approfondisce nel brano che andremo a vedere quest'oggi. L'essere umano ha una natura decaduta. Dio, nella sua parola, definisce l'essere umano senza di lui spiritualmente morto. E tale natura è opposta alla santità di Dio. E soprattutto è opposta anche alla santità dei figli di Dio, perché in lui noi siamo chiamati ad essere santi. Ma non perché siamo più bravi, meravigliosi, ma perché grazie al suo operato ci ha reso tali, ci ha reso santi. E noi siamo chiamati a mantenere quella santità, esattamente come siamo chiamati a mantenere l'unità della nostra famiglia. Prima di leggere però il nostro brano, che sarà in Efesini, dal capitolo 4 in poi, vi chiedo di vedere con me quali sono i parametri di Dio che emergono sia dal nostro brano, che andremo a vedere, e sia che trovano conferma in altri passi conosciuti. Camminare in modo santo richiede prima di tutto una mente rigenerata. E possiamo leggere in Romani, al capitolo 12, versetto 2, Paolo che scrive: «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Camminare in modo santo richiede anche uno spirito rigenerato. Infatti, sempre Paolo, in Galati, al capitolo 5, versetto 25, dice: «Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito». Noi sappiamo bene, dalla parola di Dio, che l'uomo senza Dio è spiritualmente morto. E quindi camminare in modo santo lo possiamo fare solo perché abbiamo uno spirito rigenerato da Dio. E camminare in modo santo richiede anche una morale rigenerata. In primo Pietro, al capitolo 1, versetto 16, possiamo leggere: «Siate santi perché, dice il Signore, io sono santo». E la santità che ci richiede Dio non è solo una santità astratta, ma è qualcosa di pratico. Cioè, Dio è santo e l'ha dimostrato, lo dimostra quotidianamente. Di conseguenza, se noi dobbiamo essere santi come il nostro Dio, è qualcosa che noi dobbiamo fare quotidianamente e vivere questa santità. Vediamo quindi come, grazie all'Apostolo Paolo e anche all'Apostolo Pietro, sia necessario una mente trasformata, una vita spirituale guidata dallo Spirito e dei principi morali che sono paragonati alla santità di Dio. Ed è proprio con quest'ottica e con questi pensieri che voglio approcciare il nostro brano in Efesini capitolo 4, dai versetti 17 al versetto 24. Efesini 4, da 17 a 24. Ultima cosa prima di leggere il brano. Vedremo la parte pratica di questa lettera, di questa epistola. Quindi ci sarà sicuramente un'enfasi sulla nostra responsabilità, su ciò che dobbiamo fare, se no non sarebbe una cosa pratica, una parte pratica. Noi abbiamo una responsabilità, e tante volte leggiamo in Efesini, ma anche in altri brani, degli imperativi, quindi dei comandi verso i figli di Dio. Ci sono delle cose che dobbiamo fare in quanto figli di Dio, ma non dobbiamo mai e poi mai farci schiacciare dal peso di questi comandi, da questi imperativi, perché se stiamo sempre attenti e leggiamo intorno, poco prima o poco dopo, troviamo sempre degli indicativi, quindi delle azioni fatte e compiute da parte di Dio. Dio ci chiede di comportarci in un determinato modo perché Lui prima ha fatto qualcosa che ci libera da ogni peso per poter compiere, mettere in pratica quello che ci chiede. E quindi vedremo oggi molte nostre responsabilità, richiederà molto nostro impegno camminare in modo santo ogni giorno della nostra vita, ma lo potremo fare perché Dio per prima ha operato nella nostra vita. E ora leggiamo il nostro brano. Efesini 4, 17 e 24. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto, e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne alla vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. L'Apostolo Paolo parla della necessità di essere rinnovati nello spirito della nostra mente, perché il metro di paragone è Gesù Cristo. Ora, il termine vanità indica qualche cosa che manca di produrre un risultato, il risultato voluto, quindi che non riesce mai. Mentre per intelligenza ottenebrata, Paolo con questo termine descrive una condizione continua di tenebre spirituali dell'essere umano. E queste tenebre implicano sia l'ignoranza, sia l'immoralità, come vedremo più avanti. E dal punto di vista eterno e spirituale, il modo di pensare di chi non conosce Dio, che è un Dio eterno, è vuoto. Perché? Perché se togli dall'equazione il Dio eterno che ha creato ogni cosa, tutto ciò che viene pensato senza inserire il Dio creatore rimane vuoto, mancante di qualche cosa e limitato nel tempo. I progetti e i risultati dei progetti di chi non conosce Dio è limitato nel tempo che possono vivere. Tutti coloro che non hanno una visione eterna perché non conoscono il Dio eterno hanno progetti e continuano a cercare soddisfazione in progetti che nascono e muoiono con loro. E questa cosa è molto frustrante, perché è un continuo cercare nuove idee, nuovi progetti per portarli a termine con le proprie forze. Invece chi conosce Dio, chi appartiene al nostro Signore, conosce il Dio eterno e quindi può avere una visione eterna e può comprendere come le opere che compie perché Dio le ha preparate per lui hanno una valenza eterna e non limitata nel tempo. E quindi può trovare veramente piena soddisfazione in questo. Non avendo un quadro eterno, l'uomo non è mai sazio. Ed è per questo che se noi cerchiamo, come esseri umani, soddisfazioni nel lavoro, rischiamo magari di dare un'importanza particolare a ogni possibilità di scalata in questo lavoro. Una posizione sempre migliore, responsabilità sempre più grandi, che ci fanno sentire, wow, sto diventando qualcuno. Dimenticandoci però che magari tutto questo tempo in più che passiamo al lavoro, tutte queste responsabilità in più che abbiamo al lavoro, ci allontanano dalle cose che contano. Ci allontanano da Dio, ci allontanano dalla nostra famiglia, mariti, mogli, figli, ma ci allontanano magari anche dalla nostra famiglia intesa come corpo di Cristo. Incominciamo a saltare diverse domeniche, iniziamo a saltare diversi incontri settimanali e ci allontaniamo da chi ci fa bene e da chi serve nella nostra vita per crescere, perché Dio ha messo quelle persone nella nostra vita. Oppure cercare soddisfazione nel guadagnare, nei soldi. Ora, Dio non è contro chi ha i soldi, ma sicuramente Dio non è d'accordo con chi lo gestisce male e chi trasforma il denaro come suo principale scopo di vita. L'unica persona che a memoria non dovevano essere particolarmente ricche, doveva essere il re di Israele. E noi comprendiamo come anche l'uomo più intelligente, come Salomone, è caduto in questo, accumulando ricchezze. E il problema qual è? Non è tanto che abbiamo tanti soldi, perché magari partiamo con l'idea, ok, inizio a guadagnare perché ho un ottimo lavoro e potrò aiutare la mia chiesa, aiutare le persone che sono nel bisogno, aiutare i missionari, aiutare le missioni. Tutto onorevole. Però talvolta, quando siamo concentrati sul fare soldi, incominciamo anche a fare cose che quei soldi ci permettono, ma che ci allontanano da Dio. Perché sono cose che in qualche modo inquinano il nostro cuore e la nostra mente. Ma allo stesso modo, cercare soddisfazione nello studio può essere rischioso, perché se il mio scopo è solo prendere ottimi voti, essere il primo della classe, il rischio magari è di concentrarmi solo ed esclusivamente in quello e quindi allontanarmi dai miei amici, allontanarmi dalle persone che contano nella mia vita, perché devo solo ed esclusivamente studiare, non tanto perché voglio imparare, ma perché devo dimostrare di essere il migliore. Di essere migliore nella classe, di essere il migliore all'università. E tante volte questo ti spinge poi magari a imbrogliare, perché devi mantenere quello standard, perché se scendi di un pochino non sei più nessuno, entri in crisi. E abbiamo sentito in questi anni quanti ragazzi per crisi di questo genere arrivano anche a togliersi la vita. Ciò che dobbiamo capire e comprendere è che se il confronto è con Gesù Cristo, è inevitabile che l'uomo riconosca che la propria mente, in uno o più aspetti, è coinvolta in una decadenza che lo porta lontano dalla visione perfetta ed eterna di Dio. Ma non è così che noi abbiamo imparato a conoscere Cristo. Il credente è nato di nuovo, quindi colui che appartiene a Dio riceve una mente rigenerata. Ed è sua responsabilità proteggerla. È mia responsabilità ed è tua responsabilità proteggere la nostra mente. E come la possiamo proteggere? Uno, sicuramente conoscendo il Dio di cui parliamo. E la seconda, sapendo e comprendendo cosa ci fa male. Comprendendo quando con la nostra mente mettiamo al posto di Dio qualcos'altro, che può essere il lavoro, che può essere il fare soldi, può essere la scuola, può essere la fidanzata, può essere il fidanzato, un marito, una moglie, i figli o qualsiasi cosa. E la cosa meravigliosa di una mente rigenerata che conosce e comprende l'eternità in Dio è che i nostri progetti, le nostre idee, ciò che diventa importante per noi troverà compimento perché fa parte del progetto eterno di Dio. Perché ciò che compio fa parte del progetto eterno di Dio. E io posso solo rimanere soddisfatto, anche quando magari è un progetto che non potrò godere appieno dei frutti, della fine di quel progetto. Quante storie missionarie conosciamo che i primi missionari non hanno mai avuto veramente il piacere di scoprire, vedere il risultato del loro lavoro. Ma la cosa meravigliosa è che Dio promette che tutto ciò che facciamo con Lui e nel Suo nome entra a far parte del Suo progetto e quindi avrà una fine perfetta. E in questo possiamo rimanere sempre soddisfatti. Quindi puoi camminare in modo santo, proteggendo questa mente rigenerata che Dio ti ha donato. Ma non solo una mente rigenerata, perché la parola di Dio definisce l'essere umano che non appartiene alla famiglia di Dio come spiritualmente morto. L'Apostolo definisce il non credente come estraneo alla vita di Dio e questo avviene a causa dell'ignoranza e dell'indurimento del cuore. Possiamo vedere in Romani 1, che che possiamo leggere adesso insieme, Romani 1, dal versetto 21 al versetto 25, come Paolo spiega ancora meglio questo principio e questa idea che esprime in Efesini. Romani 1, 21, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagine simile a quella dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece che il creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Il non credente risulta ignorante perché se togli Dio da tutto, cosa rimane? Risulta sempre mancante di qualcosa. E l'indurimento del cuore, il termine che utilizza Paolo, indica duro come la pietra. Ed è l'idea di rigidità e di immobilità. Ed è proprio l'effetto del peccato nella vita del credente. Ci fossilizza, ci blocca lì dove siamo. E non ci permette di godere quella vita spirituale rigenerata, nuova, che Dio ci ha donato. Se rimaniamo attaccati alla nostra natura peccaminosa, perdiamo tutto ciò che è di meraviglioso Dio ha prospettato per noi in questa nuova vita, in questa nuova vita spirituale. L'ignoranza delle cose di Dio e l'insensibilità verso la verità che appartengono a Dio sono la base di una vita che non appartiene al Signore. Ma non è così che abbiamo conosciuto Cristo. Al credente Dio si rivela. Tutto ciò che viene definito come mistero viene rivelato nel Nuovo Testamento. Dio fa partecipe l'essere umano della sua eternità. Magari noi non comprendiamo a pieno tutto, ma Dio si rivela, si fa conoscere in modo personale. Non è più così un Dio lontano e impossibile da raggiungere, perché come abbiamo visto questa mattina, è Lui che è venuto qui da noi e si è avvicinato in un mondo che noi conosciamo e che possiamo comprendere. Con uno spirito nuovo abbiamo l'opportunità di vivere quotidianamente ciò che Dio ha preparato per me e per te. Ma anche il credente rischia di rimanere nell'ignoranza. Perché se io non frequento il mio Signore, non frequento le persone che Dio mi ha messo accanto, la mia Chiesa, non leggo la parola di Dio, non prego, come faccio a conoscere Dio? Ci sono tante persone che nella loro vita dicono, ah sì, conosco Dio, ma poi non sanno che cosa dire di questo Dio e perdono quella meraviglia e dentro si sentono sempre comunque vuoti o piatti. Ci sono persone che dal momento in cui si sono convertite si sono sedute e stop. E quindi cosa fanno di questa vita spirituale nuova? Niente. Ma niente perché non conoscono Dio, come abbiamo visto prima. È mia responsabilità vivere questa vita come Dio mi richiede, in modo santo, perché ho uno spirito rigenerato, ma è Dio che me l'ha donato. Quindi camminare in modo santo, proteggendo lo spirito rigenerato che Dio ti ha dato, è un qualcosa che si può fare grazie esclusivamente al suo operato. La natura decaduta dell'uomo ne definisce anche il suo senso della morale. Risulta quindi che l'essere umano ha una morale corrotta dal peccato. In Efesini, al versetto 19 del capitolo 4, leggiamo: Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. L'indurimento del nostro cuore porta a una minore sensibilità da parte nostra, da parte dell'essere umano, non soltanto nei confronti di Dio, ma nei confronti di tutto il creato di Dio. Vediamo come l'uomo, diventato insensibile a Dio, tratta il nostro pianeta. Siamo sempre lì che ci lamentiamo che non ci sono più foreste, che le macchine inquinano. E questo è perché quando magari c'era l'opportunità di fare scelte sagge, guidate da Dio, che Dio in principio ha detto all'uomo: prenditi cura della mia creazione, insensibile a questo, ha fatto scelte differenti, rovinando il nostro pianeta. E la stessa cosa vale per tutte le scelte sociali che l'uomo ha fatto nei confronti del prossimo. Ci si lamenta tanto della povertà, ci si lamenta tanto che ci sono persone abbandonate, ma sono scelte fatte dall'uomo perché ha perso sensibilità in questo. A volte capita che ciò che guardiamo, facciamo, serie televisive, libri che leggiamo, film, sono causa di questa perdita di insensibilità. Ci abituiamo a una realtà verosimile che ci mostra il lato peggiore dell'essere umano. E continuare a vedere questo senza avere una relazione continua con Dio ci allontana da Dio, perché crediamo a ciò che vediamo, a ciò che sentiamo, a ciò che leggiamo, e la nostra sensibilità del creato e delle meraviglie di Dio si abbassa. In questo brano Paolo utilizza una parola per quanto riguarda l'impurità che è molto specifica e riguarda l'impurità sessuale, tutto ciò che riguarda il sesso. Quest'anno abbiamo avuto l'occasione a Milano di incontrarci con diverse chiese, una decina, e fare un corso di formazione insieme a Youth for Christ, una missione che si occupa di adolescenti. Bene, in uno di questi incontri c'era un modulo che riguardava il problema della pornografia e abbiamo visto come il 50% degli uomini in America ha sofferto, all'interno della Chiesa, ha sofferto o soffre per la pornografia, e di almeno il 20% di donne all'interno della Chiesa che soffre o ha sofferto per la pornografia. Ora, noi siamo in Italia, ok? Siamo lontani. Magari avremo dati percentuali differenti, però anche noi rischiamo questo. Ci possono essere fratelli e sorelle che in questo momento, oggi, stanno lottando con la pornografia e si sentono solo abbandonati. Un'altra cosa disarmante è che i bambini incominciano ad avere i primi contatti con la pornografia intorno agli 8 anni. Ormai non è più così difficile riuscire a avere contatto con la pornografia. I siti pornografici sono a portata quasi di tutti, sui cellulari, sui tablet, sul computer, ma non solo. I telefilm che guardiamo, i film che guardiamo, ormai non hanno più filtri. Ci sono telefilm aperti a tutti, dove praticamente vedi atti pornografici. Ed è questo che piano piano, con l'abitudine, abbassa la nostra sensibilità. Ed è questo che poi porta giovani e meno giovani a diventare dipendenti di quelle immagini per trovare piacere. E questo problema, iniziando così giovani, ce lo portiamo da adulti. Perché chi conosce la sessualità distorta, perché è distorta visto che non è come Dio l'ha creata, distorta così giovane, crescendo nel tempo, avrà difficoltà di avere una relazione lunga e profonda con un'altra persona. E questo non viene detto, perché Ultimamente la pornografia è qualcosa anche di positivo, perché ti insegna come conoscere il tuo corpo, a come poterti relazionare con l'altro sesso, dimenticando comunque gli effetti devastanti nella nostra mente e nel nostro cuore e nel nostro corpo che porta. E sono dati scientifici, non solo quello che dice Dio nella sua parola. E nonostante questo, ci sono persone che soffrono e si sentono sole e abbandonate. Beh, una cosa buona, che possiamo dire anche questa mattina, è che ci sono, grazie a Dio, persone, missioni, che possono aiutare a tirare fuori chi è in questa difficoltà. Perché ad esempio da noi hanno fatto diversi seminari Liberati in Cristo, che è una missione che si occupa proprio di aiutare uomini e donne a uscire dal problema della pornografia. E così come loro ce ne sono sicuramente tante altre. Noi non abbiamo imparato a conoscere Cristo con questo tipo di morale. La santità di Dio è tutta un'altra cosa. E i problemi sessuali sono uno dei maggiori problemi che ci allontanano dal sentirci degni di camminare con Dio e sentirci santi nel nostro vivere quotidiano. Ma una mente rigenerata, una vita spirituale nuova e rinnovata può camminare in modo santo e avere una moralità, una morale santa nella propria vita, perché è Dio che ti ha donato questa possibilità. Prima di conoscerlo non potevi. La cosa meravigliosa è che Dio ci dà l'opportunità di staccarci da quella strada, da staccarci dal essere schiavi di qualsiasi cosa che ci fa male. La nuova morale che Dio ci dona ci permette di fare una scelta differente, a volte difficile, ma Dio pensa anche quello, perché non solo Lui è con noi ogni momento, ma mette accanto a noi una famiglia che ci può veramente aiutare e sostenere. Quindi camminare in modo santo è possibile, proteggendo anche il senso della morale rigenerata che Dio ci ha dato. È chiaro come l'Apostolo Paolo sottolinei l'importanza di vivere, comportarsi, camminare in modo diverso rispetto a quando non conoscevi Dio e rispetto a tutti coloro che non conoscono Dio. Dio rigenera l'uomo dandogli una nuova mente, un nuovo spirito vivificato e una morale coerente con la nuova natura di figlio di Dio. Ma è responsabilità mia, è responsabilità tua camminare in modo degno di quella santità, di camminare in modo santo. La differenza è sostanziale, non è solo un'idea, ma è nel concreto che io devo camminare in modo differente, facendo scelte concrete nella mia vita ogni giorno per allontanarmi da quello che Dio non ha creato per essere vissuto in quel modo. Dio non ci obbliga, ma dice una cosa, come abbiamo letto prima: siate santi perché io sono santo. Gesù su questa terra ha mostrato esattamente come può vivere un figlio di Dio sottomesso al Padre, guidato dallo Spirito. E questo è chiaro. Gesù, per quanto 100% Dio, era 100% uomo e ci ha mostrato come si può vivere sottomessi a Dio Padre e guidati ogni giorno dallo Spirito Santo. Ed è meraviglioso, perché abbiamo la soluzione. Non è facile, perché tante volte vogliamo fare di testa nostra e non vogliamo ascoltare Dio o non vogliamo ascoltare lo Spirito Santo, però abbiamo l'opportunità, prima non l'avevamo. Quindi, per camminare in modo santo, mantieni una mente rigenerata. Prova a conoscere Dio sempre di più, perché Dio si rivela e vuole mostrarsi a te profondamente e passa del tempo con Lui, con la tua chiesa, con fratelli e sorelle, per poter crescere insieme. E in questo modo i tuoi progetti avranno un senso eterno, perché il risultato entrerà a far parte del piano e del progetto di Dio eterno. È indistruttibile e invincibile dal nemico. cammina in modo santo mantenendo uno spirito rigenerato. Proteggi la tua nuova natura dal peccato, perché dal momento in cui ti sei convertito hai una nuova natura che può scegliere di non peccare. Prima non potevamo scegliere, adesso la nuova natura può non peccare e abbiamo lo Spirito Santo con noi che ci aiuta in questo. Cammina in modo giusto e retto, perché Dio è giusto e retto nelle tue scelte quotidiane, mostra questo. Ricordiamoci di avere una sensibilità, un cuore per Dio e per le cose di Dio, per le cose e le persone che appartengono a Dio. E per camminare in modo santo, mantieni una morale rigenerata. Proteggi in modo intenzionale dalla dissolutezza e dall'avidità insaziabile che essa porta. Proteggi te stesso dalla pornografia e da tutto ciò che è pornografico. La santità di Dio è ben descritta, la possiamo cogliere e comprendere e la possiamo vivere. E visto che chi non conosce Dio pensa in modo diverso da chi conosce Dio, bene, sei chiamato anche ad agire in modo differente. E quando, come cristiani, cadiamo, perché cadiamo? Siamo esseri umani e cadiamo. Nonostante tutto l'impegno che noi possiamo mettere per praticare tutto quello che abbiamo visto questa mattina, possiamo cadere. Bene, in quel momento potremmo veramente godere e comprendere la grazia di Dio, la misericordia di Dio. Perché Dio è lì che ci raccoglie e ci mostra il suo amore, nonostante la nostra imperfezione. Preghiamo. Grazie caro Padre per la tua parola, grazie per questo meraviglioso dono. E grazie perché, a differenza di quello che prima non potevamo fare, ora in te possiamo fare. Grazie perché tu sei un Dio santo, hai mostrato cosa vuol dire essere santi, e grazie perché noi ora in te possiamo camminare in santità. E questo ci aiuta a camminare in modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto, della chiamata in quanto tuoi figli. E per questo ti vogliamo ringraziare e lodare, perché senza di te non possiamo nulla e non siamo nulla. Nel nome di Gesù, amen.